Allora, qui ci diceva molto bene la nostra guida, ricordiamo questo ultimo passaggio di San Paolo che già ha capito che deve morire, sta tornando indietro per andare a Gerusalemme e da lì poi partirà per Roma per il quarto viaggio, che è il viaggio della prigionia, ma che per lui diventa un viaggio missionario, cioè anche la prigione, ne parleremo, diventa un modo per andare a predicare comunque il Vangelo, no? E innanzitutto è interessante dire a livello storico che fa parte dei cosiddetti brani noi del Vangelo, degli Atti degli Apostoli. Se voi andate al capitolo 20, versetto 5 degli Atti, vedete che fino a quel momento negli Atti si parla di lui fece questo, per esempio capitolo 20, versetto 4, lo accompagnarono lui, accompagnarono lui, Paolo, Sopatro, figlio di Pirro, Aristarco, secondo Gaia, eccetera, eccetera. Versetto 6, noi invece salpammo da Filippi, e dal versetto 6 in poi si dice sempre noi andammo, noi facemmo. Che cosa vuol dire? Che San Luca, l'autore degli Atti, probabilmente comincia a camminare con San Paolo. Quindi pensate che noi abbiamo insieme qui che passano Paolo e Luca, e poi Luca, anche lui arrivò a Roma. Quindi abbiamo questo noi, questa unità di questi apostoli evangelisti che camminano insieme. Ma la cosa più interessante è questo testo, che è veramente un testo di addio. Provate a pensare, ecco, che cosa vuol dire fare un testamento spirituale. Io credo che vada fatto, io vi invito a farlo. Cioè, un testamento che uno non dice solo a chi dà le case, i soldi, ma dice che cosa è stato per lui la vita, cioè i suoi nipoti, i suoi figli. Lui cosa fa? Tornando, capisce che ha poco tempo da vivere ancora, e al posto di dire mi fermo a Efeso, siccome lì l'avrebbero salutato tutti, pensate quando torna un parroco, cioè tutti vanno lì, gli rompono le scatole. Allora gli disse: è meglio che io vado in un posto defilato, venite voi capi, almeno stiamo un po' insieme, io parlo con voi, cioè perché è a voi che devo dire delle cose. Pensate quando un padre chiama i figli e dice: fermiamoci un attimo fra di noi, devo dire una cosa a voi, inutile che lo sentano tutta. Allora lui chiama, le persone da Efeso vengono, quindi lui si ferma qui un po' di tempo, non sappiamo dove, qui è tutta la città, lui si è fermato qui, ha parlato, è stato, ha mangiato, ha camminato, eccetera. Poi vedremo che alla fine lo accompagneranno alla nave, dall'alto vedremo il porto, quindi possiamo immaginare lui con questa gente che lo accompagna piangendo, cioè sanno che è l'ultima volta che lo vedono, cioè l'hanno visto tante volte, affondato. Ed è un discorso di addio. Mi vengono in mente due cose. Ricordo una mamma che morendo disse al suo figlio: lo sai, la cosa più bella, io ti ho dato il battesimo. Cioè, ti dico che cosa io ho pensato di bene, cioè, non ti dico, ti dico che cosa è, che cosa ti ho trasmesso, cos'è la testimonianza, no? Quest'anno mi è capitata una storia triste ma bella, è il contrario, un uomo che ha accompagnato a morire la moglie, e lui sperava che si salvasse, un uomo anticlericale, quasi ateo, laicissimo, eccetera, che non ha voluto sposare in chiesa, la sposa in comune, e quando è morto io sono andato per fare il, lei invece era credente, eccetera, e mi fa: Don Andrea, a lei glielo devo dire perché è un prete. Mia moglie non è mai stata la mia compagna, per me la parola compagna è una parola orrenda, lei è la mia moglie, io l'ho sposata in comune, ma io sapevo che non l'avrei mai lasciata e io avevo fatto voto a Dio che se lei fosse guarita l'avrei sposata in chiesa portandola all'altare con la carrozzella, c'era la figlia che si è poi battezzata da adulta, no? Cioè questo è un testamento, cioè tu dici all'improvviso sveli qual è il segreto della vita, no? Nell'Antico Testamento è Mosè che lo fa, il Deuteronomio, il libro in cui Mosè dice perché ha vissuto, no? Allora Paolo, chissà dove, qui chiama tutti gli anziani di Efeso, i presbiteri, e dice così. Da Mileto Paolo mandò a chiamare subito ad Efeso, siamo al capitolo 20, versetti 17-38, 20-17-38, mandò a chiamare subito ad Efeso gli anziani della chiesa, i presbiteri, sapete che anziano, prete, prete vuol dire presbitero, vuol dire anziano, cioè il prete è l'anziano, anche se è relativamente giovane, ma è questo. Quando vi giunse, essi giunsero, disse loro: voi sapete come mi sono comportato con voi fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia e per tutto questo tempo. Ho servito il Signore con tutta umiltà tra le lacrime. Cioè lui, prima cosa che dice, io ho servito il Signore, questo è quello che ho fatto, cioè sono venuto in mezzo a voi, ho servito il Signore. Lasciamo, salto delle righe. Sapete come non mi sono mai sottratto a ciò che poteva essere utile? E spiega che lui ha fatto di tutto per gli abitanti di Efeso, eccetera, per i cristiani, scongiurando giudei e greci di convertirsi a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù. Notate questa frase che è tipicamente cristiana, convertirsi a Dio e credere al Signore Gesù, cioè credere in Dio vuol dire trovare Gesù, cioè convertirsi a Dio vuol dire entrare nel mistero del Vangelo, no? Noi crediamo in Cristo e quindi crediamo in Dio, cioè è la stessa identica cosa. Ed ecco, ora vinto dallo Spirito io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo la mia vita meritevole di nulla, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato al Signore Gesù di rendere testimonianza al messaggio della grazia di Dio. Notate, è bellissimo, una persona che sta andando alla morte, che dice non mi ritengo meritevole di nulla. Voi sapete quanto un genitore a volte dicendo questo ai figli se lo fa con il cuore, cioè li scarica, li rende liberi, cioè io l'ho fatto perché lo volevo fare io, cioè non ho nessun merito, no? Quanto sono pesanti quei genitori che dicono, ah ma se io non ci fossi stato tu avrei potuto prendere la laurea, avrei potuto fare, cioè ti fanno pesare a te quello che hai fatto tu, cioè l'ho fatto per voi, non ritengo niente, ma io ho fatto questo e so che mi attendono altri problemi, no? So che dovunque vado succederanno altre cose, ma io voglio condurre a termine la corsa. Lui chiama la vita una corsa, questa è un'immagine, San Paolo amava molto queste immagini anche di atletiche, eccetera. Vedremo poi a Afrodisia su una cosa meravigliosa che è l'ippodromo, cioè questi luoghi dove si correva, lui dice bisogna vincere la gara, cioè la gara della vita bisogna vincerla, lì non si può, non è come lo stadio, la Roma, la Lazio, la Ferrari, cioè la vita bisogna correre bene, perché bisogna avere il premio, io ho corso la vita e voglio arrivare a correre fino alla fine, no? Ecco, ora so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunziando il regno di Dio. Per questo dichiaro solennemente oggi davanti a voi che io sono senza colpa riguardo a coloro che si perdessero, perché non mi sono sottratto al compito di annunziarvi tutta la volontà di Dio. Qui il Papa, quando ha spiegato questo testo, ha spiegato come i catechisti devono annunziare tutta la volontà di Dio, non è prendono un pezzetto, parlano del credo e si diventano i comandamenti o si diventano i sacramenti, cioè chi vuole diventare cristiano vuole che il catechista dia loro tutta la volontà di Dio, come si vive bene, come si diventa felice, come si ricevono i sacramenti, qual è la fede che noi crediamo, qual è la preghiera personale, cioè la persona vuole essere educata a vivere tutta quanta la fede di Dio. E lascia, vegliate su voi stessi e su tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti come vescovi a pascere la Chiesa di Dio, cioè lascia ad altri il compito di guidare la Chiesa. Voi sapete che questo è un problema molto grande che noi abbiamo in Italia, noi abbiamo la difficoltà a assumersi responsabilità dei giovani, dei preti, dei vescovi, dei laici, dei politici, la gente non vuole mai responsabilità, dà sempre la colpa agli altri e poi non vuole mai lasciare i posti di potere, cioè una volta che prende un minimo posto di potere come un cacciavite si infila in quel posto e non lo molla più per tutta... Cosa?
Le fondamenta.
E invece Paolo cosa fa? Cioè si assume la responsabilità al momento giusto, cioè dice si fa questa è la via, questo è il cammino, ma poi sa anche cedere il passo. Pensate che lascia la guida della Chiesa, penso a Timoteo, l'abbiamo già detto a Roma, Timoteo succederà a Paolo nella guida della Chiesa, e se voi leggete lettere a Timoteo, San Paolo dice è stata già cristiana tua nonna, è stata cristiana tua madre, ora sei tu, cerca di chiamare delle persone che siano in grado a loro volta di educare altri, cioè sa tirarsi da parte, ma dicendo a uno tu adesso devi continuare e addirittura essere tu capace di cedere cioè di lasciare un'altra persona capace di prendere questa cosa. E ora, io so che dopo la mia partenza saranno tra voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge, perfino di mezzo a voi sorgeranno alcuni a insegnare dottrine perverse per attirare discepoli dietro di sé, persone che vogliono piacere loro e non portare le persone alla verità del Vangelo. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato di esortare fra le lacrime ciascuno di voi. E ora vi affido al Signore, alla parola della sua grazia, che ha il potere di edificare e di concedere l'eredità con tutti i santificati. E non ho desiderato né argento, né oro, né la veste di nessuno. Voi sapete che la necessità mie e di quelle che erano con me hanno provveduto queste mie mani, perché Paolo ha sempre voluto lavorare. In tutte le maniere vi ho dimostrato che lavorando così si devono soccorrere i deboli, ricordandoci delle parole del Signore Gesù che disse «Vi è più gioia nel dare che nel ricevere». Queste sono le sue ultime parole qui, e notate che sono delle parole che non ci sono nel Vangelo, cioè sono degli agrafa, si dice, delle parole di Gesù non scritte, cioè Paolo aveva imparato delle parole di Gesù che gli evangelisti non ci hanno raccontato, e lui l'ultima parola che dice, vi è più gioia nel dare che nel ricevere, abbiate la gioia nel dare piuttosto che nel prendere. Detto questo si inginocchiò, chissà dove, qui, con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in un gran pianto e gettandosi al collo di Paolo lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto, e lo accompagnarono fino alla nave. Ecco, immaginate, loro pregano, piangono tutti quanti e poi piangendo vanno verso il porto, adesso lo vedremo insabbiato chiaramente, e la barca parte, da qui arriverà a Gerusalemme e poi dopo un po' di anni ripartirà Paolo verso Roma per venire per il viaggio della prigionia, insomma. Ecco, questo Mileto,
queste parole di Paolo,
più gioia nel dare che ne...
Perché dici che sono di Gesù, non dette che hai detto qualcosa?
Cioè, si chiamano agrafa nel senso, sono parole di Gesù perché Paolo dice che sono di Gesù, ma gli evangelisti, sapete, gli evangelisti hanno fatto una scelta delle parole di Gesù. Gesù è più grande di quello che ci dicono i Vangeli. Certo. Non dobbiamo mai dimenticare che la parola di Dio è Gesù e non è il Vangelo. Certo. Quindi Gesù era molto più grande, Giovanni lo dice, se si scrivesse tutto quello che Gesù ha detto non basterebbe i piedi la terra, no? Allora noi abbiamo una parola che Paolo ci ricorda, che è parola di Gesù, che non lui, perché Paolo non ha parlato direttamente di Gesù se non quando l'ha visto risorto, ma qualcun altro gli ha raccontato che Gesù diceva questo, ed è, si chiamano agrafa, nel senso che non sono dentro i Vangeli e sono, vengono da altre fonti come dagli Atti degli Apostoli. È una parola vera detta da Gesù, ma che sta in un altro testo, insomma.